Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 1418, in centro a Mantova.
Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base, da Maria Vittoria Grassi. Benvenuti e bentrovati di nuovo al sillabario, che oggi si apre alla pagina G come giardino. Perché recentemente si è tenuto a Mantova, nell'ambito del progetto UNESCO, un bel convegno relativo ai giardini dei Gonzaga e quindi ai giardini rinascimentali, per cui si sono fatte numerose ricerche e interessanti conversazioni. Nel Rinascimento il giardino rimane un luogo esclusivo e riservato alle persone colte e dotte, anche ricche, che si ritenevano le uniche ad avere il diritto di godere delle bellezze naturali. E inoltre il giardino era visto come luogo ideale per la celebrazione della storia antica e della classicità. Quindi il giardino, nel periodo dei Gonzaga, nel periodo rinascimentale in specifico, viene impostato sul concetto della rappresentatività come espressione del potere personale del signore. Era suddiviso in riquadri simmetrici all'interno, dei quali si trovavano delle aiuole di forma quadrangolare dalle linee dritte e sottili, circondate da siepi sempreverdi di bosso nano mantenute basse e squadrate. Quindi il giardino era una composizione impostata come un disegno su due dimensioni, dove la dimensione verticale era affidata a manufatti architettonici e a sculture disseminate lungo il percorso, con elementi vegetali che non disturbavano l'immediata lettura del disegno del giardino stesso. Quindi nascevano in tal modo dei complessi composti da terrazze, scalinate, rampe, fontane, tempietti, loggiate, pergole, ninfei, gruppi scultori, a suggerire la costante ricerca della linearità e dell'armonia. E dal Rinascimento la passione per i ninfei, le grotte, i giochi d'acqua, come elemento caratteristico anche dei giardini d'Europa, che durò fino a tutto il Settecento. Dal punto di vista botanico predominavano le specie sempreverdi col fogliame fitto e compatto, che erano le più adatte a creare siepi e bordure, e anche labirinti, architetture vegetali con significato simbolico. Poi le recenti scoperte geografiche e gli scambi commerciali portarono all'introduzione di nuove specie di fiori e piante, quindi nasceva in quel periodo una vera e propria passione per gli agrumi, per i limoni in special modo, e portò tutto questo alla costruzione di spazi appositi, le orangerie, che rendevano possibile la coltivazione anche in ambienti climaticamente non favorevoli, come avvenne anche per le fruttiere a Palazzo Te nella nostra città. Col passare del tempo poi il giardino cambiò leggermente e i giardini della metà del Cinquecento abbandonarono il rigore compositivo del Rinascimento. Le dimensioni si ampliarono, le decorazioni si arricchirono di spunti decorativi, la ricerca dell'effetto strano e la ricerca dell'esagerazione caratterizzarono molte espressioni di questo periodo, anche per le piante che appartenevano ai giardini. Ad esempio, in Palazzo Te il genio di Giulio Romano armonizzava in un'unica concezione architettonica la decorazione e il giardino. Caratteristico poi della cultura del Rinascimento fu il gusto per i luoghi silenziosi appartati, come il giardino segreto e la grotta. Tali ambienti si trovano anche a Palazzo Ducale, dove Isabella d'Este si fece fare un bel giardino segreto un ortus conclusus, le cui misure armoniose erano scandite da colonne e da nicchie che contenevano preziose statue, oggi purtroppo perdute. Ma comunque sia il giardino segreto che la grotta erano caratterizzati dal silenzio, dal fatto di poter godere di un luogo appartato. La grotta poi era molto amata dai signori del Rinascimento perché rappresentava un luogo di raccoglimento e di riflessione. Era costruita in un punto del palazzo molto appartato e tranquillo ed ornata con incrostazioni con diversi materiali come conchiglie e rocce, e spesso era arricchita da una fontanella. I giardini pensili, poi, o giardini in aria, erano simbolo del potere e della ricchezza del signore. A Mantova, nel palazzo ducale, si può ammirare questa gentile e ariosa creazione voluta dal duca Guglielmo, dove il giardino, a pianta quadrata, è diviso in quattro reparti principali, sostenuto da imponenti arconi, ed è posto ad un'altezza di ben 12 metri, accanto alla sala dei fiumi. Oggi piante di bosso nano delimitano le quattro aiuole al cui interno sono stati messi giovani rosai. Quindi, quando passeggiamo nei nostri scarsi e purtroppo sparuti giardini, ricordiamoci quanto fosse importante il giardino nel Rinascimento e in particolare quanto fossero numerosi e importanti i giardini gonzagheschi. E adesso la consueta pausa pubblicitaria.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Riprendiamo il nostro sillabario di oggi alla lettera I come impiastro. Perché si dice a una persona sei un impiastro? Insomma, non è un gran complimento. Si dice tu sei una persona noiosa, lamentosa, che ha sempre bisogno di qualcosa, importuna, sempre tra i piedi. Ricordiamo che gli impiastri, dal punto di vista medico, sono molto simili ai cataplasmi, che erano a base di sostanze oleose, vischiose, spesso maleodoranti, quasi sempre appiccicaticce. Ecco quindi che erano molto scomodi per chi li preparava, che spesso se ne impiastricciava in abbondanza prima di riuscire a chiuderli nel sacchetto o nel panno destinato all'applicazione. Erano anche scomodi per chi li subiva, perché potevano essere bollenti o al contrario gelati. Comunque impiastri erano pesanti e costringevano sia il paziente a una fastidiosa immobilità che chi li applicava a un fastidioso appiccicaticcio percorso. E con questo, nessuno di voi chiaramente è un impiastro, io vi saluto, vi do l'appuntamento come sempre per la prossima settimana, sempre su Radio Base col sillabario.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi, somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi alle 9.30 e alle 18.30. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18 in centro a Mantova.